Tornando, se posso, alla questione da cui eravamo partiti, secondo lei nell'applicazione invece della legge ci sono dei problemi in Italia, quindi ci sono ancora degli abusi?
L'applicazione della legge 180 in Italia ha avuto una prima fase che potremmo definire a macchia di leopardo, per cui ci sono state realtà molto avanzate, tant'è che l'Italia è definita dall'OMS laboratorio permanente per le politiche di salute mentale, quindi è un luogo assolutamente interessante per chi governa le sorti del mondo rispetto a macro sistemi. Nel contempo, accanto a queste situazioni, sempre animate da persone, perché poi sono le persone che fanno la differenza, molto appassionate, ci sono state, ci sono forse ancora isole, nicchie in cui invece non si è riusciti a costruire un modello di psichiatria di comunità alternativo. Nei primi, allarghiamo, 10 anni ciò era comprensibile, perché bisognava rimmaginare tutto, inventare tutto, insomma, fare psichiatria di comunità è un altro lavoro rispetto al fare lo psichiatra clinico in un manicomio, perché vuol dire sì occuparsi della follia e dei suoi meandri interni oscuri, ma vuol dire anche, forse anche soprattutto, costruire reti di complicità al fine di favorire i diritti di cittadinanza di persone che qualche problemino incontrano nella convivenza civile, nel lavorare, nell'abitare, nell'avere un reddito, nel costruire relazioni significative e via dicendo. Questo è un lavoro da operatore sociale in senso nobile che va imparato, costruito e che richiede tempo, richiede buona volontà, richiede creatività, richiede tante cose. Poi, insomma, in 10 anni molte esperienze avanzate si sono sviluppate, c'è la possibilità sempre più di confronto, di attraversamento, per cui chi è rimasto indietro, secondo me, ha alibi molto deboli. Di solito l'alibi di chi è rimasto più indietro, di chi è più indietro oggi, è quello: non ci danno le strutture. Non ci danno i fondi, non abbiamo i luoghi, non abbiamo il personale, tutte cose che hanno un loro significato, una loro importanza, ma che non sono ciò che fa la differenza. La differenza è la volontà di fare, perché a volte a costo zero, a costo comunque molto basso, si riescono a fare delle piccole, medie, grandi rivoluzioni solo perché si ha voglia di farle. Insomma, io non sono convinto che ciò che fa la differenza è soltanto la risorsa economica.
In particolare in ambito trentino.
Ma io credo che noi abbiamo mediamente una buona, forse un'ottima psichiatria. L'esperienza di Trento in particolare, che è quella che io conosco meglio perché ci ho lavorato 20 anni, ripeto, fino a un mese fa lavoravo qua, è un'esperienza molto conosciuta che ha varcato non soltanto i confini provinciali, ma i confini nazionali. Abbiamo in corso joint venture con gli Stati Uniti, con i paesi del nord, con la Cina, dove abbiamo aiutato ad aprire il primo centro di salute mentale di Cina, che sembra una sciocchezzola, ma insomma, il primo centro di salute mentale di Cina vuol dire una finestra importante sulla psichiatria di comunità in un paese che ha qualche centinaio di migliaia di persone recluse in istituzioni di tipo manicomiale molto, molto arretrate. Allora, una delle cose importanti dell'esperienza trentina, per cui siamo piuttosto noti anche fuori dai nostri confini, è questa esperienza del coinvolgimento degli utenti e dei familiari, a partire da una scommessa e da una consapevolezza insieme. Consapevolezza che le persone che hanno un problema, vuoi perché ce l'hanno loro o vuoi perché ce l'hanno accanto un familiare, sviluppano un sapere, una competenza come a tutti noi. Quando ci capita qualcosa di straordinario, impariamo qualcosa, no? Questa consapevolezza è spesso stata mortificata dalla psichiatria tradizionale, quindi taci tu che so io cosa devo fare per te. Scommettere invece sulla competenza che queste persone hanno acquisito è stata una scommessa, dal mio punto di vista, assolutamente vincente, per cui oggi nel servizio di salute mentale di Trento ci sono più di 50 di queste persone che vengono chiamate utenti, familiari, esperti, l'acronimo è UFE, che partecipano alle attività del servizio, che discutono alla pari le situazioni, che intervengono, che accompagnano, che portano uno sguardo laico sul problema, che contribuiscono a degergalizzarlo. Molte volte i gerghi in tutti i mestieri del mondo diventano uno strumento per allontanarsi dal problema, per non farsi troppo toccare e avvicinare. E quando invece tu parli con un familiare che magari ha avuto un figliolo con un problema negli ultimi 20 anni, non ci starà tanto a discutere con etichette cliniche, ma non per dire che non contano nulla, ma non può essere solo quello, insomma, perché la sofferenza dell'anima è qualcosa di più complesso dell'etichetta che siamo riusciti a metterci sopra.
Una sorta di comunicazione. tra il mondo medico e il mondo dei pazienti quasi, sì, diciamo, o comunque coloro che gli stanno intorno.
Di comunicazione prima, ma soprattutto anche di azioni, cioè di fare delle cose assieme. Insomma, io ho avuto il privilegio, la fortuna di collaborare con alcune di queste persone che io gestivo l'area della criticità, quindi tutta l'urgenza psichiatrica territoriale, e con me in molte situazioni venivano anche a domicilio delle persone questi collaboratori. E devo dire che, insomma, il fatto di aver attraversato il problema, il loro modo di avvicinare le persone, forse anche non essere fatti oggetto a loro volta del pregiudizio del paziente, perché la psichiatria si è guadagnata una cattiva fama, meglio un morto in casa che uno psichiatra alla porta, verrebbe da dire. Il fatto di andare là con una persona che a sua volta ha avuto un problema, che ti dice chiaramente: guarda, io l'ho avuto, questa è la mia esperienza, e così parliamone, ha aperto molte porte che prima erano profondamente sbarrate. Ma soprattutto a me serve sempre questo sguardo sulle cose, cioè comunque ogni mestiere, ogni professione ha una sua deformazione, no? Per cui tendi a leggere tutto in una chiave. La sanità oggi è più attenta ai problemi delle persone che alle risorse. Qui succede il contrario, cioè queste persone credono fortemente nelle risorse, allora mi aiutano a vedere possibilità, sviluppi, direzioni di crescita anche dove io tenderei a chiudere, perché magari la mia formazione di natura medica mi porterebbe a pensare al peggio invece che al meglio.
Ci sono, volevo chiederle questa cosa, degli organi o delle azioni di monitoraggio su, ad esempio, i trattamenti sanitari obbligatori, su come vengono applicati, su dove vengono applicati maggiormente? Poi ci sono magari delle istituzioni che vanno a vedere anche da parte dell'azienda cosa succede in e le motivazioni?
No, mi verrebbe da dire, o meglio, in ogni unità operativa, in ogni servizio esiste la possibilità, e credo venga praticata, di verificare a fine anno numeri, statistiche, confrontare così. Però di fatto non esiste, rispetto a questa questione delicata del trattamento sanitario obbligatorio, una sorta di osservatorio per cui i dati vengono confrontati e se ne possa discutere. Non esiste. Secondo me è una cosa che manca, importante, perché il fatto di rischiare un trattamento sanitario obbligatorio molto più in alcune zone rispetto ad altre, non sono qua a dire che dove si fanno poco necessariamente si lavora bene, dove si fa tanto si lavora male, però qualche significato l'avrà e forse sarebbe bene approfondire.
Questa cosa succede? Nel senso, succede che ci sia disparità?
Sì, 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 ci sono disparità molto importanti. In media in Italia, il Trentino non fa eccezione, ci sono differenze che vanno da 1 a 10 nel rischio di subire un trattamento sanitario obbligatorio in una certa zona rispetto a un'altra. Sono differenze molto, molto importanti. È una situazione complessa, non è che sto, non voglio neanche semplificare troppo il problema, perché a volte un numero più elevato di trattamenti sanitari obbligatori viene giustificato come un garantismo, come dire: tu che fai pochi trattamenti sanitari obbligatori in realtà forzi occultamente la persona a fare delle cose, io se devo forzare il volere della persona lo metto dentro questo contenitore che è il trattamento sanitario obbligatorio, che non è soltanto una coercizione, ti dà anche dei diritti, delle garanzie, il giudice tutelare, abbiamo detto prima, no? Per cui voglio che sia chiaro che il problema è più complesso, però insomma una differenza 1 a 10 è veramente forte ed è così, e quindi secondo me andrebbe discusso di più di quanto si faccia.
E ci sono numeri sul Trentino, ad esempio, su quanti trattamenti si fanno mediamente all'anno?
Diciamo che la forbice va fra 2 e 20 trattamenti obbligatori all'anno per 100.000 abitanti. La media provinciale è nella fascia medio-bassa rispetto all'Italia, cioè siamo fra i virtuosi, non siamo fra i peggiori, però in media. Poi nella realtà locale, andando a vedere le singole aree geografiche, scopriamo che ci sono delle differenze importanti, perché le medie a volte non dicono molto, perché se la forbice è da 2 a 20, la media può essere, voi siete più bravi di me in matematica, non so, 10 per dire, ma può non voler dire niente se c'è il 2 e il 20 rappresentato significativamente sia l'uno che l'altro.
Volevo chiedere a lei, esperto, se saprebbe spiegarmi per lei cos'è la malattia psichiatrica, se si può parlare anche di malattia o è qualcos'altro.
Posso citare sempre Franco Basaglia, che ho già citato alcune volte, perché lo ritengo comunque una figura di riferimento personale e storica in Italia. E lui, in una trasmissione televisiva, quando gli veniva posta, come stai facendo tu adesso, la domanda: che cos'è la malattia mentale? Franco Basaglia guardava e diceva non lo so. E questa è la risposta più onesta, nel senso che se voi mi chiedete una risposta secca, a domanda secca, io devo rispondere onestamente non lo so. Posso dire che nella mia esperienza, nella mia vita, ho colto molti fattori che la facilitano e molti fattori che le tolgono terreno, riportano colui che ha varcato una certa soglia al di qua. E ho anche, questo di più invecchiando, comincio a pensare che c'è un certo modo di essere folli che con dovuti accorgimenti può essere anche un modo di vivere rispetto al quale sospendiamo il giudizio, e se permette alla persona di mantenere sufficienti diritti e declinazioni relazionali e sociali, tutto sommato, insomma, è uno dei tanti modi di vivere, forse non il peggiore.
Io ritengo che poter definire qualcosa che vada a trattare un ambito così delicato e comunque che riguarda la mente...
Sì, è un confine che è facile ma assolutamente rischioso segnare in maniera definita, così tendenzialmente fanno i manuali. Oggi i manuali tendono a dire non meno di 4 di questi sintomi in fila e allora fai diagnosi di sindrome. È rischioso anche, no? Perché le categorizzazioni sintomatologiche lasciano il tempo che trovano. Ciò che qui è considerato assolutamente segno di, non so, ideazione delirante, a 3.000 km di distanza, ma talvolta a 100 km di distanza può non esserlo, perché in una determinata assetto culturale un pensiero, un esempio banalissimo, l'idea che la malattia dipenda dal malocchio in molte culture è assolutamente condivisa, no? Allora chi stabilisce se... Però fatte tutte le dovute riflessioni, eccezioni, così, insomma, comunque è un confine che è sfumato. Alla fine io personalmente affronto in maniera il più possibile laica questo problema, cioè ciò che mi interessa di più e ciò che vado a cogliere è A, il livello di sofferenza della persona, B, quanto questo peculiare modo di vivere, diciamolo nella maniera più edulcorata possibile, impatta con i diritti di cittadinanza di quella persona. Per cui se questa persona o soffre molto o, pur non soffrendo molto, però ha comportamenti tali per cui si impedisce una normale declinazione di vita e sociale, allora forse qualcosa è bene fare o tentare di fare.